Seconda parte di 6 di sera che dedichiamo alla striscia di Gaza. Il ministro della difesa israeliano Katz ha detto ieri che nessun aiuto entrerà a Gaza, che Israele non prevede di riaprire i valichi ai convogli umanitari e che l'esercito dal territorio palestinese non se ne andrà. Parole e intenzioni dunque piuttosto chiare. Il blocco sulla striscia è scattato lo scorso 2 marzo e da un mese e mezzo non arrivano generi alimentari o medicinali. Israele dice che è uno strumento di pressione contro Hamas, ma la sua scelta si ripercuote intanto su oltre 2 milioni di civili. Eppure, Naima Chicherio qui con me in studio, non ci sono state reazioni particolarmente incisive.
Ma le più forti, come prevedibile, arrivano da Gaza. Hamas ha detto che questa affermazione è l'ennesima ammissione pubblica di un crimine di guerra, ossia l'uso della fame come arma. Anche le Nazioni Unite hanno condannato il blocco degli aiuti più volte. Dopo queste dichiarazioni hanno di nuovo lanciato l'allarme sulla situazione. Lo hanno fatto anche diverse altre ONG, Amnesty International ad esempio, o Medici Senza Frontiere, che in un comunicato molto incisivo che è appena uscito parla di Gaza come di una fossa comune e usa anche il termine di assedio che non abbiamo sentito molto spesso. È una condanna senza mezzi termini contro Israele, quella di MSF, che dice: siamo qui a guardare la popolazione che soffre, persone che muoiono sotto i nostri occhi e non possiamo farci nulla perché non abbiamo più i mezzi per aiutarle. Se volevi sapere quali sono invece i governi ad aver commentato questo annuncio, non so bene cosa risponderti. Ci sono state richieste e moniti, ma risalgono tutti agli scorsi giorni. Bruxelles aveva parlato di limiti superati, Francia, Egitto e Giordania chiedevano la riapertura del flusso di aiuti, altre cancellerie si sono dette preoccupate, ma nuove condanne io non ne ho trovate. Eppure queste dichiarazioni infrangono ogni speranza che la situazione possa migliorare. Il blocco continuerà ad oltranza, poco importa se le scorte da cui dipendono oltre 2 milioni di persone sono finite, c'è il silenzio globale e questo silenzio, secondo MSF, è una complicità perché insieme all'alleanza incondizionata Israele non solo permette ma rafforza anche queste azioni disumane.
Ecco dunque una cappa di silenzio che la società civile fatica a rompere. Naima, ti ritroviamo fra poco. Prima andrei a Ginevra, forse la città svizzera con il maggior numero di manifestazioni a sostegno della popolazione palestinese. Ieri sera, ad esempio, c'è stata la conferenza di 2 militanti dei diritti umani in sciopero della fame. Lucia Mottini ha sondato le difficoltà della loro missione.
Nous avons commencé avec Pascal et d'autres.
Sono già 17 giorni che Amina Mansouri e Pascal André fanno lo sciopero della fame. La pelle è tirata sugli zigomi, la lingua è asciutta. Partiti da Marsiglia, portano di città in città la loro testimonianza.
Notre boussole, c'est le respect du droit international et humanitaire.
J'ai vu des choses absolument abominables.
Pascal è stato l'anno scorso come medico in un ospedale a Gaza e sente il dovere di portare la voce di chi vive laggiù. Una voce che stenta a farsi strada, dice, attraverso la barriera dei cliché.
On est dans un délire qui ne correspond en rien à la réalité. Le droit international dit
il diritto internazionale è chiaro sulle violazioni in corso, ma quando c'è sordità, come fare ad arrivare il messaggio a tutti se non attraverso la non violenza?
Quelle autre voie que la non violence?
Nel loro viaggio iniziato il 31 marzo, spesso hanno trovato porte chiuse da parte delle autorità politiche e religiose. Qui nella saletta di una libreria ha fatto capolino informalmente un municipale di Ginevra. L'impressione è quella di un piccolo ritrovo tra persone già convinte che cercano piuttosto un mutuo incoraggiamento.
C'est vrai, ce qui a été dit ce soir, faut pas rester seul.
Come questa giurista, un habitué delle manifestazioni, è indispensabile, dice, non rimanere da soli.
Parce que se dire voilà ce qui se passe, il y a un génocide qui se passe.
Dirsi che c'è un genocidio in corso e che nessuno dice niente fa star male. Molti dicono no, non voglio pensarci perché è troppo orribile. Io invece ho bisogno di partecipare perché ho talmente vergogna in quanto essere umano, in quanto svizzera, una vergogna che mi dà il mal di stomaco.
Nel pubblico c'è chi ha già fatto un lungo sciopero della fame qui in Svizzera. Si tratta di Samuel Cretenon, di cui più tardi scopro sull'Illustré una sua foto, volto emaciato, mentre tiene un cartello con il numero di bambini morti a Gaza, immobile in mezzo alla folla in una stazione.
È un atto molto forte. Il maggior regalo sono i messaggi da Gaza. Grazie di darci coraggio.
Merci pour ce que vous faites. Ça nous donne le courage de continuer. a vivere.
In Svizzera ho avuto un po' di visibilità sui media locali, mentre sul piano politico nessuno ha voluto ricevermi.
Un échec total. Personne n'a voulu me recevoir au niveau politique.
Sono attualmente in 13 in Francia a fare lo sciopero della fame per il popolo palestinese. Il viaggio di Pascal e Aminah si concluderà tra 10 giorni a Bruxelles, davanti al Parlamento europeo.
Naima Chicherio, dopo queste testimonianze torno da te perché hai intervistato Robert Pinfold, che insegna sicurezza internazionale al King's College di Londra e che ha una chiave di lettura particolare.
Sì, Pinfold, che è un esperto di occupazione militare, rovescia il paradigma finora più comune. Abbiamo sempre detto che la Cisgiordania stava diventando una nuova Gaza, invece lui dice no, è Gaza che sta diventando come la Cisgiordania. Israele sta ampliando le zone cuscinetto e i corridoi strategici che diventano bolle a cui i palestinesi non possono più accedere. Queste bolle circondano e circonderanno sempre di più le città e i settori più popolati, come succede appunto già in Cisgiordania. Così Israele avrà il controllo totale della sicurezza e della mobilità, diventerà difficilissimo spostarsi, ma non essendo un'annessione non dovrà assumersi i costi dell'istruzione, dell'assistenza sanitaria e dei servizi sociali. Tutto questo strozzamento progressivo in attesa che la popolazione se ne vada altrove volontariamente o meno. Ufficialmente però questi corridoi e queste zone di sicurezza attorno alle aree urbane servono per impedire che siano gli uomini di Hamas a spostarsi e a riorganizzarsi. E allora abbiamo chiesto a Robert Pinfold se questa strategia è o meno efficace.
No, non credo che sia efficace, ma la logica di Israele è un'altra. È parecchio che le forze di difesa dicono che i combattenti di Hamas alla fine riescono a tornare nelle aree bonificate, ma neanche i corridoi e le zone di sicurezza gli impediranno di tornare, perché il 75% della rete di tunnel sotterranei di Gaza funziona ancora. Ne hanno distrutto solo un quarto ed è attraverso i tunnel che i combattenti si muovono. È lì che sono tenuti molti degli ostaggi israeliani ed è sempre lì che si nascondono i vertici militari e politici di Hamas. La battaglia a cui stiamo assistendo sulla striscia di Gaza è solo contro la punta dell'iceberg della struttura di comando di Hamas. Credo quindi che questa strategia sia motivata da altro. Israele vuole restare a Gaza e si espande il più possibile per poi poter dire va bene, ci ritiriamo, ma solo da alcune zone. Credo inoltre che voglia un cambiamento demografico, per questo rende la striscia non necessariamente invivibile, ma sempre meno vivibile. First of all, on the one hand, Israel
wants to make it less livable. Da quando la guerra è ripresa sono tornate le accuse di atti genocidari che fanno discutere. Diverse organizzazioni internazionali, anche alcuni media, però non hanno più troppe remore a parlare invece di pulizia etnica.
La pulizia etnica consiste nell'espellere con la forza delle persone in base alla loro razza, religione o etnia, e credo che stiamo assistendo proprio a questo nella striscia di Gaza. È una pulizia etnica limitata. Non credo che Israele pensi di potersi sbarazzare di tutti i palestinesi, ma certamente vuole cambiare la demografia a proprio favore. Quanto al dibattito sul genocidio, ci sta facendo perdere di vista ciò che sta davvero facendo Israele. Questo è il primo conflitto armato in cui vediamo soldati filmare i loro crimini di guerra, caricarli e diffonderli su larga scala attraverso canali come TikTok e non subiscono alcuna sanzione dai vertici militari. L'esercito è lasciato ai suoi istinti più bassi, come il desiderio di vendetta contro i cittadini di Gaza dopo il 7 ottobre. Ecco cosa sta capitando. Ed è ciò su cui dovremo concentrarci. Le guerre della striscia di Gaza e di Israele hanno spesso anticipato tendenze esplose poi in altri conflitti. Mostrano quindi le sfide che gli eserciti dovranno affrontare in futuro su scala più globale.
In queste ultime settimane in Israele si è protestato parecchio, ora protesta anche una parte di esercito, di ex piloti, di riservisti, anche di militari di alto livello. È vero che è una minoranza, ma si tratta comunque di un fronte di opposizione militare. Potrebbe, secondo lei, fare la differenza?
Sono scettico semplicemente perché i più ottimisti, quando c'era il cessate il fuoco e gli ostaggi venivano liberati, dicevano ecco, tutte queste pressioni su Netanyahu gli impediranno di riprendere questa guerra. E invece eccoci qui oggi con Netanyahu che ha deliberatamente violato il cessate il fuoco e protrae un'azione militare che ha ucciso più ostaggi di quanti ne abbia liberati. Ci sono proteste contro Netanyahu da molto tempo, le stesse persone che scendono in piazza per la liberazione degli ostaggi ostaggi sono le stesse che criticano Netanyahu fin dal primo giorno, mentre le persone che vogliono continuare la guerra sono le stesse che appartengono alla destra israeliana o al lato più aggressivo dello spettro politico. Di voci critiche e spaccature nella società israeliana ce n'erano già prima, con il 7 ottobre si è fermato tutto, ma ora queste spaccature sono tornate ad essere evidenti. October 7 put that on hold, but we're now seeing all those risks coming back.